noi per servire questo Dio Redentore dobbiamo anche noi diventare, usare il termine ribelli, perché ribelli contro il male, contro le ingiustizie. Queste risposte fanno parte di qualsiasi religione. Poi ci siamo un po' inoltrati sulla religione cristiana. Abbiamo presentato la figura di Gesù, la sua vicenda umana, che sconcerta, per la sua normalità, e che sconcerta noi stesso per quello che fa e che dice, tanto che non viene capito. Abbiamo approfondito un attimo, accennando al suo messaggio di salvezza, bisognerebbe fare almeno altre tre sere, proprio su Gesù Cristo, sulla sua figura, su quello che è stato e che è. E io mi sono un po' sostato sul fatto che la fede in Gesù è una fede in un Dio vivente, perché è stata la mia esperienza di fede. Devo dire che quando ero prete giovane, avevo alcuni appunto che sono di quell'epoca, praticamente dicevo: Gesù Cristo, so cosa che devo andare, tirati in parte che vado a fare. E questo è un po' la sensibilità, cioè iperattivi, perché pensiamo di avere le energie sufficienti per cambiare il mondo, insomma. Invece poi ho scoperto, anche dopo un'esperienza un po' di sofferenza, di depressione, ho scoperto che il Signore è vivente, è Lui il protagonista, e quindi non è sufficiente, non è intanto un defunto del passato, non lo devo pensare 2000 anni fa, ma nell'oggi, ma anche non è un maestro di vita come tanti vorrebbero, cioè ha un messaggio bello, un messaggio anche sociale, quindi valorizziamo il suo messaggio. Gesù è attivo, è salvatore anche oggi, opera e chiede di essere accolto, chiede di essere toccato. Mi è venuto in mente con questo termine di aver letto qualche anno fa una testimonianza di una suora in Bangladesh che prendeva sempre l'autobus per andare su un villaggio distante dalla città, e dopo un mese, due, che era così, l'autista, che era un buddista, gli chiede, vista la sua gioia anche di vivere, la sua serenità, e gli ha chiesto: ma tu tocchi il Signore? Quella cattiva del comune, perché non aveva mai sentito questa domanda. Cioè, tu hai un'esperienza che è veramente esiste, la puoi abbracciare e ti fai abbracciare da Lui. Ecco, noi cristiani possiamo toccare il Signore. E abbiamo ricordato che tra i momenti, gli appuntamenti in cui possiamo toccare il Signore è la parola, l'Eucaristia, la comunità, i poveri e così via. Tutto questo dà senso alla nostra vita, la riempie, tanto che veramente sentiamo giusto quello che Gesù ha detto della vita in abbondanza che Lui dona e della gioia piena. Per cui sentiamo, ed è il passaggio di questa sera, di dover comunicare agli altri il dono ricevuto, perché non possiamo tenerlo per noi. Allora andiamo sui fogli, che ecco, avete un fascicolo. Leggo, stasera sarà un po' più breve, spero. In tutti i battezzati, tolto dall'Evangelio di Gaudium, questa lettera del Papa, che è una sintesi del suo modo di vedere la Chiesa, il cristianesimo e i cristiani. In tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare. In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Riprenderemo poi questa frase. Allora, ci notiamo proprio sull'urgenza di evangelizzare, sul modo di farlo. E dico già subito che è un tema nuovo. Noi veniamo da 2000 anni, perlomeno 2500 anni di cristianesimo, di cristianità, e non siamo stati abituati a essere. Siamo abituati ad accogliere quelli che vengono. In questo questo tempo ci accorgiamo che quelli che vengono una volta erano tanti, adesso sempre meno, non battevano i figli, non si sposano in chiesa, portano i bambini al catechismo, li portano in messa. A messa, mi ricordo in uomo, c'era qualcuno che badava alla babysitter la domenica, mi ricordo di portare i bambini in chiesa. E loro non venivano. È la situazione di una società ormai pagana, indubbiamente, e ci troviamo col fiato corto. Perché dobbiamo reinventarci anche il servizio pastorale di una comunità. Il Papa insiste che questo servizio della pastorale non è quello del contenimento delle perdite. Cerchiamo di fare in modo che vadano via il più tardi possibile e il meno possibile, ma quello di diventare, di ristudiare tutta la vita di una comunità, ma anche di noi cristiani, per evangelizzare. Stasera un po' affronteremo questo. Ho messo io una preghiera a Dio di infinita grandezza, che affidi alle nostre labbra impure, alle nostre fragili mani, il compito di portare agli uomini l'annuncio del Vangelo. Sostienici con il tuo spirito, perché la tua parola, accolta da cuori aperti e generosi, fruttifichi in ogni parte della terra del mondo, delle preghiere del Messaggio. Allora parto da questo brano del Vangelo conosciutissimo di Marco. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a Gesù, a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna, e sono discepoli di Emmaus, di Luca. Quando essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Hanno fatto questa fatica boia a credere che lui è vivo, e quindi ci sentiamo anche noi un po' dentro questa avventura. Ce lo dimentichiamo a volte, che è vivo e che io dico anche è in libera uscita, non è solo dentro le chiese, che lo abbiamo visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credano: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, gli ha levato il cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. È uno dei brani questo che ci viene proposto nei Vangeli, proprio sulla missione della Chiesa, della piccola comunità paurosa che vuole ricevere lo Spirito Santo. Scrivo qua: l'ascensione del Signore non separa Gesù dalla vita dei credenti. Questa espressione che è andato a sedersi alla destra del Padre è un'altra espressione che facciamo fatica a capire, perché immaginate il Padre seduto lì e vicino a quello lì per l'eternità si stancherà un certo punto. È un'espressione molto umana, indubbiamente, perché quando tornava un condottiero vittorioso da una guerra, da una battaglia, sedeva alla destra dell'imperatore, gli faceva la festa, la gloria, insomma, la festa. E quindi è solo un'illusione. Non pensiamo che Gesù sia seduto tutta l'eternità lì, fermo. Ma perché? Perché c'è ed è presente. Il fatto che sia risorto, non dobbiamo andare in Palestina per trovarlo, è qui, è dove ci sei tu, è in tutte le parti del mondo. Non chiudiamo mai il Signore dentro ai nostri schemi o ai nostri modi di pensare. E poi questo messaggio forte: andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo ad ogni creatura. È un imperativo che il Signore ci dice, ci dà. Non è solo esortativo, ci dice: se vuoi essere cristiano, vai, devi andare, devi portare a tutti questa gioia grandissima che è il Vangelo di Gesù. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, sono le opere, perché È chiaro che non basta parlare, le prediche, siamo esperti a farle noi preti, ma la realtà è che il Vangelo va detto con la vita, lo leggevo subito dopo. E poi la missione dei credenti non è di rimanere fermi, ma di andare a proclamare la buona notizia, cioè il Vangelo. E qual è questa buona notizia? Dio è amore che chiede soltanto di essere accolto. È un Dio che opera in chi evangelizza. Se provate a evangelizzare, qualcuno l'ha già fatto, io ho constatato che ogni volta che tento di comunicare agli altri la gioia del Vangelo, non sono io che parlo, è lui. Non sono io che tocco il cuore delle persone che mi ascoltano o che mi vedono, ma è lui. Veramente è attivo e presente anche oggi. Dio è amore e chiede soltanto di essere accolto da questo amore di Dio. Nessuna persona, qualunque sia la condotta del suo comportamento, può sentirsi esclusa. Allora, la gioia del Vangelo di Papa Francesco, e questo è il brano che si richiama a quello dell'inizio. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Cioè, quello che ci dice il Papa è: non crediate, non dite più, ci sono i preti, bisogna studiare la teologia, bisogna andare a fare, perché non possiamo dire il Vangelo. No, tu con quello che hai scoperto, quello che hai vissuto, quello che hai sentito dono per te, quello lo devi comunicare. Ed è già sufficiente, perché è già un introdurre uno dentro all'accoglienza di Gesù, che poi interverrà lui. Forse con un termine un po' scanzonato, sono affari suoi, l'evangelizzazione di lui e dello Spirito. Noi cerchiamo di essere quelle persone che tentano in qualche modo di dissodare il terreno perché la sua azione possa agire. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, quindi anche a te, fratello, sorella, che sei qui stasera, perché nessuno rinuncia al proprio impegno di evangelizzazione dal momento che, se uno ha realmente fatto l'esperienza dell'amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo. Non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù. Non diciamo più che siamo discepoli e missionari, ma che siamo sempre discepoli e missionari. È forte questo brano del Vangelo, perché apre un orizzonte, come dicevo prima, che per noi fino a 20 anni fa non neanche ci si pensava. Sì, si cominciava a intravedere qualcosa, ma eravamo già soddisfatti del lavoro che facevamo dentro le nostre parrocchie, del catechismo, il campo scuola, con tutto quello che ci va, con le sagre, tutto serve per fare comunità. Oggi sentiamo che non è più sufficiente, dobbiamo tornare agli inizi della Chiesa e avere il coraggio di veramente portare a tutti, e ciascuno di noi ha un suo compito. Se non lo facciamo, non lo facciamo e siamo carenti della nostra vocazione. Ecco quello che scrivo subito. Sotto c'è spazio immenso per tutti, persone a cui il Cristo non è mai stato annunziato, sempre di più da noi, pensiamo a quelli che arrivano, per esempio dal Terzo Mondo o dalle nazioni dove si fa la guerra. Questi anni, quest'anno saranno 30 gli adulti che riceveranno il battesimo, dopo il battesimo cresimale, prima comunione e la comunione, nella notte di Pasqua in cattedrale. Questi anni io li ho visti passare, alcuni non l'abbiamo detto forte, Cristo non è mai stato annunziato, battezzati non praticanti, individui che vivono nella cristianità ma secondo principi per nulla cristiani, oppure persone che cercano non senza sofferenza qualche cosa o qualcuno che essi presagiscono senza poterlo nominare. Ma come? E quindi io mi appello, mi rifaccio a una vecchia enciclica lettera di Paolo VI, adesso la faranno santa, il Papa, il parroco del Dubbio, diceva ma è il parroco che ha fatto un santo, ha portato a termine il concilio. Io ricordo poi quella bellissima cosa che ha fatto di prendersi il trirenio, non so se sapete cosa era il trirenio, era quel cappello tondo che si metteva rigido per il papi e tutto, e che avevano tre corone perché erano i tre poteri. L'ha preso e l'ha messo giù e ha detto basta, siamo a servizio, non siamo padroni della missione della Chiesa. E ha fatto qualcosa di straordinario. E uno delle cose che aveva anche fatto è proprio quello di cominciare i sinodi. E aveva fatto un sinodo sull'evangelizzazione, una lettera sua molto importante, molto bella, che è l'annuncio del Vangelo, Evangeli Nunziali. Ecco, lui dice che se dobbiamo fare evangelizzazione, a lui propone quattro passaggi. È un percorso. Sono quattro passaggi. Il primo è gli esami, non prima due, ma con gli altri due. Dice prima, l'evangelizzazione da dove parte? Il primo passaggio, il primo step, dicono adesso oggi, è l'evangelizzazione deve essere anzitutto proclamata mediante la testimonianza. Ecco, un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità degli uomini nel quale vivono, manifestano capacità di comprensione, accoglimento, comunione di vita, destino con gli altri, solidarietà negli sforzi, per tutto ciò che è nobile e giusto. Ecco, essi irradiano inoltre, in maniera molto semplice e spontanea, la fede in alcuni valori che sono al di là dei valori correnti e la speranza in qualche cosa che non si vede e che non si oserebbe immaginare. Allora, con tale testimonianza, senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li vedono vivere domande irresistibili. Perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa e chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della buona novella. Vi è già un resto iniziale di evangelizzazione. Allora, se dobbiamo partire a evangelizzare qualcuno, prima di cosa dobbiamo anche identificare la persona e cominciamo a pregare per lei. Tutti i metodi che ho visto anche nei gruppi che un po' si dedicano a questo, prima pregano anche per mesi per quella persona e poi cominciano a fare gesti che un po' gli scuote, fa sorgere degli interrogativi. Ricordo uno che era su un ufficio e c'era uno dei colleghi che era un po' emarginato da tutti, gli facevano fare un sacco di lavoro in più perché gli scaricavano a lui le cose da fare e questo tale a un certo punto si è messo vicino a lui e si è messo a dargli una mano, vuoi che ti faccia un po' di fotocopie, vuoi che ti dia, hai bisogno di questo, hai bisogno di quell'altro. Quell'altro è stato un po' così, tanto che a un certo punto, come dicono solo tutti e due, è venuto da me a dirmi, ma quello lì era un po', cioè non so se si è innamorato di me, per dire insomma, perché aveva veramente un'attenzione, cercava di far capire che lui voleva volergli bene in nome di Gesù. Poi ha fatto il percorso, ma per dire da che cosa parte. Un'altra esperienza che mi viene in mente è quella quando ero a Sacro Cuore, ho abitato là per un pezzo, quando ero in pastorale giovanile, che alla domenica questi palazzoni partivano, allora partivano per la montagna per sciare, oppure partivano per il mare, e quindi venivano così gioiosamente verso la chiesa, andavano a me, venivano a messa, poi un po' si fermavano, come si fa nelle chiese, che fuori si fa più comunità che dentro, diciamo, di solito, perché si dà o si prende il caffè al bar e così via, insomma, pian piano su. Quegli altri, alla sera, nel palazzone, rintronava un po' tutta la festa di questa famiglia, di questi bambini, di questi ragazzi, tanto che due famiglie di quel palazzone a un certo punto li vedo venire in chiesa. Dico, ma che cosa gli è capitato? Il diavolo ha perso un'anima, come dicono nel Veneto. Ha detto, guarda, ci siamo resi conto che andavamo in giro per divertirci, per fare, per staccare dalla vita normale, ma arrivavamo a casa stufi, arrabbiati per le code, soprattutto tornando di Esodo, proprio stanchissimi. E vedendo quella famiglia abbiamo detto forse dobbiamo cambiare qualcosa, forse ci sono delle dimensioni diverse da vivere alla domenica. Ecco, per dirvi, la testimonianza è data nella vita di ogni giorno, vissuta secondo i valori del Vangelo. È possibile a tutti, penso, a fare questo nella propria vita quotidiana. Qui ho messo un brano del Vangelo, quelli degli Atti, quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, questo è il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Ma gli rispose: non spetta a noi conoscere il tempo e i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Ecco, questa forza dello Spirito Santo c'è, invochiamo questo Spirito, l'abbiamo un po' dimenticato nella nostra religione, nella religione cattolica occidentale, gli orientali hanno molto di più. Riscopriamo questa sua presenza che è proprio la vitalità di Dio dentro la storia umana. E qua scrivo preciso, il testimone cristiano non è uno che ha visto un fatto, come quando succede un incidente, e allora viene chiamato a fare testimone e dice com'è andata, ma è uno che l'ha vissuto, che ne ha avuto la vita trasformata dall'incontro. Quante volte mi è capitato nella mia vita di prete, giovane, quando ero giovane, avevo i capelli, che venivano, quando un ragazzo si innamorava, mi ricordo il villaggio, che a un certo punto gli correvano dietro tutti a questo ragazzo, perché era un bravo, intelligente e forse anche bello, ritengo tanto della bellezza maschile di quell'altro, forse un po'. E a un certo punto mi arriva e mi fa: Don Giorgio, dammi la vespa perché ho trovato una morosa. No, prestala perché ho trovato una morosa. Era andato in ospedale a portare la sorellina che si era storta un dito e ha trovato al pronto soccorso una volontaria. E lui è stato colpito da questo e ha sentito subito il bisogno di comunicarlo, di incontrarlo. Ecco, io penso che è su quest'ordine che noi, quando facciamo delle esperienze forti, che sentiamo il bisogno di dirlo agli altri, di dirlo non solo con le parole, ma perché veramente ci siamo arricchiti e siamo stati toccati nel profondo di noi stessi. Ecco, sarebbe da chiedersi allora quali sono le testimonianze che il valore, le testimonianze che dobbiamo e che possiamo comunicare noi per creare questo stupore. Non mi viene in mente così, sarebbe da questo incontro di stasera sarebbe proprio da fare anche il dialogo. Io penso sempre prima di tutto il sorriso, è da trovare, cioè un cristiano non può essere triste, quello scuro. Deve prendere l'iniziativa dell'incontro, dell'abbraccio, ma lo deve sentire di tutti e deve comunicare subito che lui ha trovato la felicità nella vita, senza parole, solo col suo modo di comportarsi. A me pare che questo, poi indubbiamente ci sono i gesti di carità, l'attenzione e il servizio verso gli altri. Mi viene in mente anche appunto l'impegno su alcuni valori. 50 anni fa c'era l'esperienza dei preti operai dopo la guerra ed era Marsiglia. chiedergli, perché gli guardavano con sospetto, ma voi chi siete? E le osservazioni che hanno fatto, hanno detto, primo, siete felici anche lunedì mattina, gli altri hanno detto, oggi perché è finito. Secondo, non lottate per la giustizia e vi esponete senza paura, secondo. Terzo, non siete volgari, il termine, la frase francese diceva non parlate da qua in giù, cioè per dire, cioè non, avete un linguaggio che non è quello degli operai e degli scrittori di porti, ovviamente. Ecco, per dire, è interessante questo, pensiamoci un po' quali possono essere le testimonianze che suscitano domanda, a partire poi non solo dal personale, ma anche dalla famiglia, che è la prima comunità, il continuista, le due più riunioni del suo nome, siete voi, e poi anche la parrocchia. Quali sono i gesti che vivono la novità, la gioia cristiana, che la nostra vita è stata trasformata da lui. Io credo che su questo punto ci sia molto da lavorare, perché come dicevo prima, siamo all'inizio, mi ha colpito qualche mese fa che il Papa è andato su una parrocchia di periferia di Roma e ha fatto tutta l'omelia contro le chiacchiere in parrocchia, parlare male di uno e degli altri. Ha preso il Vangelo e ha fatto solo quello, vuol dire che il parroco l'aveva informato che c'era un po' di chiacchiericchio cattivo che c'è in tutte le parrocchie, perché io vengo, nostra no, le vostre, ma da dove venivo io, per quanto lottassi, c'era sempre da dire dell'uno o dell'altro. Ecco, a me pare che questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio che propone sempre il Vangelo ai Nunzianti è questo, necessità di un annuncio esplicito. Tuttavia, dice il Papa ancora, ciò resta sempre insufficiente perché anche la più bella testimonianza si rivelerà a lungo impotente se non è illuminata, giustificata, esplicitata da un annuncio chiaro e inequivocabile del Signore Gesù. La buona novella proclamata dalla testimonianza di vita dovrà dunque essere presto o tardi annunziata dalla parola di vita. Non c'è vera evangelizzazione se il nome, l'insegnamento, la vita, le promesse, il regno, il mistero di Gesù Cristo, Figlio di Dio, non siano proclamati. Ecco, a me pare che questo secondo passaggio non deve spaventarci. Cioè, non dovete far predica. Non dovete mettere su un pulpito come Harry Park, un banchetto dove ci si mette a gridare. No, no. È quello che deve parlare è la vostra vita e dà ragione, mi era citato Giovanni Pietro, dà ragione della speranza che è in voi. Cioè, quando vi chiedono perché lo fai, perché ti comporti così, poche parole, sintesi, proprio non occorre mettersi di adesso scegliti che ti faccio una lezione di catechismo, no, non è così. Sono le cose semplici, Dio ti vuole bene, io ho scoperto dal Signore, mi ha toccato la vita, ho capito che l'amore che Gesù ci propone è il senso della storia. Lui ti vuole incontrare, se vuoi anche tu puoi accoglierlo. Sono le cose che voi sperimentate, le semplici cose di ogni giorno, non occorre fare grossi discorsi, poi verranno i tempi dell'approfondimento, ma non toccherà a voi e non toccherà neanche a noi, sarà il Signore stesso, non abbiamo mai finito di approfondire il mistero grande dell'amore di Dio. Ecco, dico una nota però, che è presente negli studi che si fanno ormai sulla rievangelizzazione. Gesù, la gran parte del suo annuncio, non l'ha fatto in piazza. Anche quando dicevano che alle porte della chiesa o sul monte, sapete che è un'immagine, quella del discorso sul monte di Gesù, il monte delle Beatitudini, che poi è un movimento, insomma. A parte quello, non è che avesse le masse davanti, ma Gesù ha vissuto, Antonio Mangoni, che è il nostro biblista, ci ha detto sono i quattro villaggi che sono là, Corazzi, Cafarnaum, sono quattro. e ha girato casa per casa, via con via. Perché? Perché l'evangelizzazione non va fatta alle masse,
non in gruppo,
va fatta da persona a persona, in un clima di amicizia, di fiducia reciproca. E lì si fa l'evangelizzazione. Non aspettiamo le sante squadre, insomma, questo volevo dire. E mi pare che proprio da persona a persona comunicare l'amore di Dio che ha toccato me e che vorrebbe toccare anche, che toccasse anche gli altri. Ecco, questo punto, se domani affrontiamo anche il tema di come parrocchie, dobbiamo trovare i sistemi. Guardate che abbiamo la possibilità, io ho visto, ho avuto la fortuna appunto di, essendo pensionato, di non avere più le preoccupazioni di una parrocchia e di andare a vedere alcune esperienze molto interessanti di come una parrocchia si può strutturare dando priorità all'evangelizzazione. Va bene, poi cito San Paolo e io chiuderei qui la prima parte, l'annuncio che ha fatto nella sua essenzialità, chi è Gesù, quello che ha fatto e detto, quello che ti ha sconvolto la vita e va fatto il più delle volte da persona a persona. Una relazione di amicizia, di rispetto, di dialogo. Così ha fatto Gesù. Facciamo i soliti 5 minuti o 4 minuti di silenzio, proprio buttato una domanda dinanzi al Signore. Comincio a pregare per colui o colei a cui vorrei comunicare la gioia del Vangelo. Cominciamo a farlo stasera, magari in questo piccolo spazio. Mi chiedo quando e come più opportunamente posso farlo. E quali sono i gesti e gli atteggiamenti che possono suscitare domande. Anni di Paolo VI, passo al terzo passo. Non pensiamo che sia così definito, perché poi lo spirito scombina tutto. San Paolo non se l'aspettava affatto e non ha fatto questo percorso e Gesù Cristo la pagherà e lo gratificherà. E ha dovuto chiedere che, di essere aiutato perché era stato potente e forte. E quindi il Signore scombina tutto. Però in questo percorso, se dobbiamo pensare a quello che ci propone Gesù, ormai, oltre che attraverso anche il nostro Papa, di essere evangelizzatori, di essere missionari, dobbiamo, credo, anche studiare un po' un piano di azione, sapendo appunto che non è il nostro piano di azione che converte. Ecco, il terzo passaggio, per chi è stato stupito di fronte a quello che tu fai e sei, e poi ha ricevuto il primo annuncio, è quello dell'approfondimento ed è l'adesione vitale comunitaria. Questo approfondimento, dice il Papa, l'annuncio non acquista tutta la sua dimensione se non quando è inteso, accolto, assimilato, allorché fa sorgere in colui che ha ricevuto un'adesione di cuore, adesione alla verità, e che per misericordia il Signore ha liberato. Poi anche però ha un programma di vita, vita ormai trasformata, e qui cita la comunità, adesione in una parola, al regno, cioè al mondo nuovo, al nuovo stato di cose, alla nuova maniera di essere, di vivere, nessuno ci ha parlato, e poi al dono della pace si sono girati dall'altra parte e sono andati via. Cioè, queste attenzioni proprio dovrebbe essere fondamentale in chiesa. Quando mi dicono, mi dicevano, quando ero un uomo, mi dicevano, ma dovresti fare come i preti, i pastori protestanti che vanno alle porte della chiesa, tanto ho 5 porte, non so che parte, non so che parte andare. Ma detto, ma fatelo voi, venite per prima, dice i cristiani, ogni tanto in chiesa dicevano, guardate che non fate peccato mortale se arrivate puntuali, perché il Duomo perlomeno fino al Vangelo c'è metà gente, poi si riempie e si riesce anche a fare una messa decente. Ecco questa vitalità della parrocchia che compete a ciascuno di noi. Qui vi ho citato quel brano bellissimo che conoscete, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, nelle preghiere, un senso di timore era con tutti, prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli, tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti. Questo è che il 27 dovremo distribuire i beni in modo diverso. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Ecco, l'azione di Dio che quando trova una comunità che vive, per questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore di voi. Guardate, noi siamo arrivati, abbiamo ancora alcune possibilità. Intanto io suggerisco, lo dicevo spesso agli animatori e ai catechisti, non mollatevi, il ragazzo non viene più, o al gruppo non viene più. Ma perché non viene? Fagli una telefonata, vai a trovarlo a casa, non scherzo, anche perché quello che fa l'animatore fa anche canta in chiesa, deve andare a non so che cosa, fa 50.000 altre cose. In parrocchia sarebbe bene che la facessimo bene che ci fosse più persone che danno una mano a questi uomini. Però non dobbiamo omolare un giovane che non viene più, va cercato. Io che sono parroco, parlo di io, ma parlo anche di voi che siete il cuore vibrante di queste comunità, perché voi avete scoperto Gesù, siete stati toccati da lui. Quindi tocca a voi proprio cercare di comunicare dappertutto la vostra gioia e di cercare le persone. Io lo sentivo un po' come colpa, poi cercavo di beverci sopra e non farlo. Quando ci affidano una parrocchia noi preti, ci affidano una comunità e ci affidano anche le persone della comunità. Una volta si faceva la benedizione delle case, se è impossibile in città, io ho provato a farlo 3-4 volte e trovavo. Da mezzanotte in su. Allora, a parte quello, l'andare in casa, non solo noi preti, ma cioè di farsi prossimo. Abbiamo mille possibilità ancora, abbiamo mille. Pensate solo ai genitori del catechismo. E noi i catechisti sono lì che fanno il catechismo e si scaldano, io dico che i catechisti fanno uno sport estremo, perché è a rischio di vita. Però che bello sarebbe, ce lo diciamo sempre, che coppie, giovani, fossero lì ad accogliere i genitori, a stare insieme, a prendere, a dare l'occasione di un caffè teologico qualche volta a settembre, anche quello, cioè, ma non può essere il prete che fa, capite? C'è adesso una comunità che vibra, che gioisce, che si muove, che stupisce, su una scala per niente. Però è vero, sapete, è vero, girando io ho fatto per 30 anni la diocesi e devo dire che quando entri in una parrocchia tu vedi subito com'è lo stile, se è di accoglienza o non di accoglienza, cominciare dalla canonica, una volta era la casa chiusa e poi adesso è più o meno aperta, non c'è più nessuno. l'oratorio, la chiesa e così via. Cioè, che questi ambienti siano veramente gli ambienti dell'accoglienza, dello stare bene insieme. Mi fermo qui e passo alla quarta, al quarto passaggio, l'ultimo che cita questo Papa. Finalmente chi è stato evangelizzato a sua volta evangelizza. Qui è la prova della verità, la pietra di paragone dell'evangelizzazione. È impensabile che un uomo abbia accolto la parola e si sia dato al regno senza diventare uno che a sua volta testimonia e annuncia. Cioè il Papa dice, quando uno diventa cristiano, ha fatto un cammino, ha scoperto la bellezza, deve sentire il bisogno di comunicarlo ad altri. Quindi non solo noi, ma anche loro devono sentire il bisogno di comunicarlo ad altri. Perché la maturità cristiana è proprio la maturità del dono, insomma, una persona matura quando si dona. Chiudo un po', ho detto finiamo un po' prima, non stiamo finendo prima, diciamo va bene, salto tutto il resto, scrivo qui, va precisato che la missione a cui Gesù ci invia va fatta nella povertà di mezzi. Deve parlare il Vangelo, non gli effetti speciali. Noi vediamo dalla possibilità che avevamo di avere e comporta spesso l'incomprensione. E talvolta il riuscito è la persecuzione fino al dono totale di sé come Gesù. Ti prenderanno anche in giro, ma da quello che ancora dei preti, ma ancora in cielo, cosa va tra poco, quello che combina la cielo, quello che ha fatto nella storia. Talvolta l'annuncio è solo presenza. E ho voluto citarli, qui non lo leggiamo, il testamento spirituale di padre Cristiano de Sergé, che anche alla fine del film Uomini di Dio, non so se avete visto, è un film da bellissimo, mi tocca proprio il cuore. In Francia ha sbancato perché era in francese, quindi loro erano francesi di Algeria. In Italia è passato così, sono un po' d'essè, ma non è entrato. Però è bellissima questa storia di questi, quant'è sono 20, 15,
meno.
9, questo è un cibo, forse poco più di una decina, che erano in Algeria, avevano questo convento, questo monastero, lo avevano detto, facevano bene, c'erano un medico, arrivano, guardate, diciamo andate via perché altrimenti vi fanno fuori, vi uccidono, hanno voluto restare là, e bello, quando votano vicino di qui, perché vediamo il nostro conto di quello di testimoniare il Vangelo. Poi capita che una squadra di estremisti arriva, li porta via tutti meno due, mi pare, noi chiotto che siamo nascosti sotto. E dopo qualche mese, dopo un mese probabilmente li hanno provati senza resta, naturalmente avevano scordati, tagliati. E prima, qualche mese prima di questo fatto, il superiore, che è padre Cristian del Sensei, ha scritto questo suo testamento spirituale, che se non l'avete mai letto, vi invito a leggerlo stasera, prima di andare a letto, vi do solo un assaggio, se mi capitasse un giorno, potrebbe essere anche oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria. Vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. E così via, provate poi a leggere, proprio commovente secondo me. Io ho trovato in giro delle persone che vivono questa realtà, noi eravamo Silvano Toccarato, che è stato anche lui in Algeria, adesso c'è Padre Pagani, che rimanda sempre un altro tipo del PIB, mi manda le tempeste di sabbia come un WhatsApp. Però effettivamente lui ha vissuto più di 10 anni di là, senza fare nulla, non poteva neanche quasi muoversi da casa, andava a via messa dalle piccole sorelle, non poteva insegnare, non poteva, eppure la presenza, le volte l'evangelizzazione è solo restare dentro e vivere dentro una comunità piccola donando il proprio contributo. Vorrei proprio, perché mi viene in mente l'associazione di idee, ho avuto la fortuna nel 95 di andare al vicario e andare a fare una passione, il passaggio della parrocchia. terribile di carne decomposta, di una felicità enorme. E mi sono chiesto, ma di cosa? Chi? Lui mi è sentato a uno spero, mi fa, non sono io. C'erano due ragazze, due suore, poi ho scoperto che erano due suore francesi, sui 30 anni, che erano lì, erano un'anima gioiosa del Vangelo in mezzo a questa gente. E questa gente che è condannata a morire, l'anticamera della morte, a disfarsi, avevano la gioia ricevuta da una testimonianza appunto del Vangelo di Gesù da queste due ragazze. Mi ha proprio colpito nel cuore questa esperienza. Quindi non dobbiamo pensare ai risultati. Noi seminiamo, altri seminano e altri raccolti. Prima di chiudere, ancora 2-3 minuti, poi siamo, devo dirvi solo una cosa. Mi fa pensare. Fino al 1500 non avevano inventato la stampa, Gutenberg, che cominciava la stampa. Noi, quando usiamo il Vangelo, pensiamo sempre al libretto delle parole di Maria o della DDC, cioè quello è il Vangelo. Non è quello il Vangelo, non c'era e non c'è in tutte le parti del mondo, non è un libro. Fino al 1500, il Vangelo erano le persone, erano i cristiani. Siamo noi il Vangelo. Noi siamo una presenza di Gesù, siamo una fetta, una parola di Gesù. Questo salto di qualità dobbiamo sempre farlo, perché è la bianca. Il Vangelo ai bambini, addirittura la Bibbia alle volte, durante il catechismo poi si fa la muffa su qualche punto della casa e non viene più usato. Perché? Capite no, quello che voglio dire? Cioè il Vangelo esiste anche oggi e non ha il prezzo dietro, perché sei tu nella tua gratuità che doni quello che Gesù è e quello che ha fatto e ha detto. Farei ancora 2 minuti di silenzio e poi io direi di chiudere qui. C'è una preghiera, come solito, non ho voce alta, ma quasi dicendolo a noi stessi. Vergine.